come sappiamo perfettamente, oggi inizia la Quaresima, che ha la connotazione oggi in particolare di questa dimensione di preghiera e di digiuno per la pace. Quindi conviene ricordare un po' quali sono i termini della disciplina ecclesiastica, e cioè che il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo si digiuna, e il digiuno vale per i maggiorenni fino a 60 anni, quindi non so quanti di noi ci sono dentro, ma comunque il digiuno consiste appunto in un pranzo, in un pasto normale e poi tutto il resto molto ridotto, e questo per il mercoledì delle ceneri, per il venerdì santo. Invece per chi è della diocesi di Milano, non è oggi ma è il venerdì prossimo, il giorno di digiuno, e l'astinenza delle carni invece è oggi e ogni venerdì di Quaresima, e in cui le carni chiaramente non sono il pesce, la carne di pesce, ma che per i vegani è carne comunque, ma invece per i cristiani non rientra in questa disciplina. E noi facciamo questo digiuno innanzitutto perché è quello che ha fatto Cristo per 40 giorni e 40 notti prima di iniziare la sua missione pubblica. E quindi noi oggi stiamo percorrendo, mettendo i passi dove li ha messi Cristo. Io recentemente, appunto, sapete che ho fatto qualche gita in montagna e mi è capitato di camminare su questa neve che è sopra ghiacciata e sotto molto farinosa, perché insomma siamo a marzo, quindi ed è importante mettere i piedi in chi ti precede, no? Per non sprofondare, rischiare di andare giù. E ecco, noi stiamo facendo innanzitutto questo è molto importante secondo me averlo chiaro, nel senso che il digiuno è qualcosa di profondamente radicato nell'uomo. Cioè il digiuno di per sé non è una novità del cristianesimo. Il cristianesimo non è che viene ricordato perché ha il digiuno. Il digiuno è qualcosa che c'è in tutte le religioni, e significa, comunque adesso poi andando nella religione ebraica o comunque monoteista e poi quindi cristiana, significa il digiuno mettersi, dire con il corpo che noi siamo nelle mani di Dio. Cioè, che cosa avviene? Avviene che con proprio l'atto del peccato originale, vi ricordate, è mangiare dei frutti dell'albero, no? E non che prima non mangiassero, perché per forza mangiavano anche prima, anzi lo dice proprio la Bibbia, però il peccato poi materialmente di fatto consiste, secondo la Genesi, nel mangiare. Comunque significa un atto di indipendenza da Dio, il peccato originale, che allora è come se si dicesse la mia vita, che prima del peccato originale è sostenuta, collegata in maniera particolare con Yahweh, con Dio, con il peccato originale me la faccio io la mia indipendenza, mangio io. E quando noi abbiamo festeggiato Natale, vi ricordate che abbiamo parlato della mangiatoia, no? Non per niente Gesù nasce a Betlemme, terra del pane, in una mangiatoia. Perché? Perché è proprio il senso è che diventa lui il cibo dell'umano, no? Dell'uomo. Però adesso, quindi, venendo sul digiuno, invece è io prescindo cioè voglio dire con il corpo che io vivo di Dio, che io voglio vivere di Dio, voglio ricordarmi che io vivo di Dio, un po' come quando si prega, si tengono le mani giunte, tenere le mani giunte è come tenere le mani in mano, cioè significa io non posso fare nulla con le mani, fai tu, no? Sto inginocchiato, atteggiamento dei prigionieri, ecco, il digiuno è la stessa cosa a livello, come posso dire, corporale, fisiologico. Questo è nella religione cristiana e anche, siccome abbiamo la stessa origine, nella religione ebraica e in quella musulmana. Poi il digiuno nel buddismo, nell'induismo ha un altro senso che adesso non ci interessa, però per dire che il digiuno è proprio un atto profondamente umano. E noi però lo facciamo, ripetiamolo, perché l'ha fatto Cristo. Perché l'ha fatto Cristo? Cristo l'ha fatto proprio perché è un atto profondamente umano. Così come ha lavorato, così come insomma, tantissime cose della vita di Gesù sono assumere nella sua vita qualcosa di profondamente umano. E quindi Gesù ha digiunato, e quindi è bene anche per noi, in qualche misura, secondo la disciplina della nostra religione, la disciplina ecclesiastica, digiunare. E ovviamente, poi, siccome la caratteristica del cristianesimo è che tutto sia informato dall'amore, il digiuno, come la povertà, acquista il suo senso più proprio nel donare, cioè io non mangio perché dono. Ecco, pensiamo a quel ragazzo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, che poi non so se è la stessa della moltiplicazione dei pani e dei pesci, quello dico dei 5 pani e 2 pesci, no? Poi dico non so se è lo stesso della seconda moltiplicazione, ma speriamo di no, perché no, sempre lui doveva dare le cose. Comunque, quel ragazzo è digiuna in quel momento, cioè quando lui ha prudentemente se l'ha portato da mangiare per sé, e in quell'atto fa un atto di generosità, cioè rinuncia lui, digiuna, per dare agli altri, no? Così come quando parliamo di povertà, spesso noi ci dimentichiamo che non è che Gesù nel Vangelo non è che parla della povertà, Gesù parla dei poveri, che è molto diverso, nel senso che anche qui il povero è una persona, cioè è il dare a qualcuno e quindi rimanendo poveri, no? Quando uno divide il mantello, queste cose qui, è donare agli altri, però questo diciamo è l'aspetto finale, come posso dire, è l'aspetto finale del percorso, non è che si inizia con questo, no? Si inizia con il senso più comune della vita umana per aggiungere queste dimensioni di gratuità, di donazione, che è proprio della vita cristiana. Oggi poi il digiuno ha anche questa dimensione di preghiera per la pace. E uno può chiedersi che senso abbia pregare per la pace. Noi siamo qui, l'Ucraina mi sembra che si dice che sta a 2000 km di distanza, quindi che io stamattina faccia meno del cornetto, che cosa può influire? Cosa può influire a Kiev, no? Allora, l'influenza, no, da una parte questa influenza è un'influenza che noi vediamo soltanto da un punto di vista soprannaturale, cioè quello che noi cristiani chiamiamo il corpo mistico, no? Il fatto che noi siamo convinti che tutti i cristiani, ma anche tutti gli uomini, sono profondamente uniti. E questa è una risposta di tipo soprannaturale, no? Però c'è anche un aspetto di solidarietà, sapete, no? Quando noi, durante che sono le partite di calcio, si fa un minuto di silenzio, o appunto, cos'era, durante gli europei, che si faceva, ci si inginocchiava così per contro la violenza sulle donne, mi sembra che fosse una cosa di questo tipo, no? È anche una valenza simbolica che ha il suo valore, perché noi uomini abbiamo anche tutta la dimensione simbolica, però non c'è soltanto la dimensione simbolica, perché c'è, come posso dire, un lottare perché non ci sia la guerra. Qui c'è un concetto molto importante, come posso dire, nuovo, perché sapete che non tanto tempo fa, adesso non ho controllato, prima di quando ho provato la meditazione non ho guardato, ma sarà un anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, quando è stato, quando il Papa ha detto che la pena di morte è immorale, nella stessa circostanza ha anche spiegato che non esiste la guerra giusta, cosa che invece per molti secoli c'era, ma non esiste la guerra giusta, diciamo, sostanzialmente perché è cambiata la modalità della guerra, cioè nel senso che mentre la guerra di secoli fa poteva essere assolutamente circoscritta a quella zona e le conseguenze uno poteva anche subire, no? E lottare e tutto finiva lì, uno poteva commisurare una reazione, mettiamo che una persona subisse una cosa ingiusta, poteva commisurare la reazione a che fosse in modo proporzionato. Invece oggi questo, come si vede, non è più così, cioè noi siamo sull'orlo di una guerra atomica, cioè la guerra atomica è una cosa possibile, una cosa agghiacciante che noi non avremmo mai voluto vedere, pensare, sicuramente noi nella nostra testa ci rifiutiamo di pensare, non ce ne immaginiamo, però è così, perché Putin l'ha detto che ci può essere la rappresaglia atomica. E d'altra parte non so quanti paesi che potenzialmente potrebbero essere collegati, perché se in qualche modo venisse attaccato un paese della NATO, ecco che subito scatterebbe questo tipo di possibilità, no? Quindi ecco perché la guerra non è mai giusta. Quindi la questione non è dire ma anche Saddam, ma infatti anche quella non era una guerra giusta, cioè infatti se ricorderete benissimo che prima ancora di sapere che non era vero, che c'erano, cioè che probabilmente sono stati, Bush inventò anche le minacce, tutto quello che fosse, fin da subito San Giovanni Paolo II disse che la guerra era ingiusta, che non andava fatta, no? Ecco, lì noi dicevamo, lui ce ne sa di più, perché sai, il Vaticano sa più cose, ma non è... Forse le sapeva anche, forse sapeva anche la verità, non lo so, ma in ogni caso già viveva questo principio che Papa Francesco infatti ha soltanto enunciato, cioè nel senso che lui, tutti i papi precedenti avevano sempre condannato la guerra, non è che avevano mai detto questa cosa, avevano sempre condannato la guerra, quindi poi lui ha fatto un passo ulteriore dicendo che la guerra non è mai giusta. Allora, però tornando a noi, quindi noi possiamo pregare e così via, però uno dice, ma io posso anche fare io dei gesti perché la mia vita sia espugnata dalla guerra? Perché è chiaro che noi non facciamo la guerra, no? Però c'è tanta competizione tra noi. non mi sembra di avere la competizione, che nella mia messa vengono più persone che all'altra messa, no, non mi sembra questo, no, non ce l'ho questa competizione, ma in tante piccole cose, no? Addirittura a volte come parliamo a tavola, a fermare le cioè la competizione, quella competizione che poi viviene sublimata così anche nel gioco del calcio, nell'agonismo, nei giochi olimpici, e quella è anche appunto un modo, come posso dire, bello, frutto di cultura, no? Per cui la competizione diventa una cosa sana, però ecco, invece passando nella vita quotidiana, pensiamo nel lavoro, lo sgomitare. Allora, c'è l'aspetto proprio del farsi cose ingiuste, farsi dispetti, farsi, e quello è immorale. Però io sto parlando anche di qualcosa di più, cioè questa enorme guerra che è scoppiata in Ucraina e che rischia, quindi adesso a prescindere di chi sia la colpa di questa guerra in Ucraina, però bisogna dire che è sempre una guerra, che la guerra non è mai giusta, quindi questo è un punto d'arrivo importante per tutti. Però poi ecco, nella nostra vita quotidiana ci sono tante piccole guerre. E allora il dire io digiuno per la pace è fare in modo che è come se io mi impegnassi, magari nel giorno di oggi, 2 marzo, a digiunare dalle mie piccole competizioni quotidiane, no? E in questo, scusate, a me viene in mente quell'episodio della donna sirofenicia, che non è che non c'entra niente, perché c'entra col pane, c'entra col pane, no? Vi ricordate le briciole di pane? Allora noi oggi prenderemo sul capo le briciole di terra, le briciole della polvere, delle ceneri, no? Che sono evidentemente un simbolo. Ecco, a me piace vedere che sono un simbolo proprio di queste briciole, vi ricordate l'episodio? Quindi Gesù prima era estio, poi la donna, prima gli apostoli dicono: senti, guarda, questa ci sta facendo la testa così, per favore, fagli sto miracolo, no? Esaudiscila, questa è la versione di San Matteo, esaudiscila, vedi come ci grida dietro. Gesù però non vuole, ed è Gesù che introduce la questione del pane. Egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli, per gettarlo ai cagnolini. È vero, signore, disse la donna, ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Ecco, queste briciole, oggi noi chiaramente simbolicamente, cosa facciamo? Rinunciamo alle briciole, no? Cioè, è chiaro che non è che i nostri piccolissimi digiuni, però il Signore in fin dei conti ci chiede che questo, adesso 5 pani e 2 pesci non sono propriamente delle briciole, no? Fanno 5 pani e 2 pesci, però anche questi sono pochissimi. Poi vi ricordate il miracolo dei 5 pani e 2 pesci? C'ha tutto quell'aspetto così, così bello del colligite frammenta, cioè del raccogliere le briciole, cioè raccogliere i pezzi che sono andati persi, che nulla vada perduto. Ecco, allora mi sembra che questo aspetto anche vada considerato. Noi siamo quelli che danno, distribuiscono, raccolgono le briciole. Che cadono dalla mensa dei figli per darla a tutti, per darla a tutti. E E poi, ecco, volevo concludere questa meditazione con un ultimissimo aspetto, che è una ripresa di quanto dicevo prima, e cioè del senso cristiano del digiuno, senso cristiano, il senso più cristiano, no? Che è quello che sia una manifestazione di amore, che sia amore. Ecco, allora, veramente, mi sembra ieri, anzi l'altro ieri, non mi ricordo se ieri o l'altro ieri, abbiamo letto il famosissimo brano del 100 per 1, no? In verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, fratelli, sorelle, madre, padre, figlio, campi, a causa mia e a causa del Vangelo, che non riceva già al presente 100 volte tanto in casa, fratelli, sorelle, madri, figli e capi. Bene, allora questo benedetto 100 volte tanto, no? Quanto è importante che la gente lo trovi. Noi veramente, io penso almeno personalmente che l'ho trascurato per tantissimo tempo. E appunto quel famoso libro che vi ho già citato mi ha un po' aperto gli occhi su questo, no? Cioè, se noi diciamo di essere, così come ci dice il nostro fondatore, come i primi cristiani. Allora, i primi cristiani si sono diffusi, perché c'era questo 100 per 1, e c'era questo 100 per 1 proprio significativamente durante le epidemie, e in particolare in due situazioni che sono le epidemie e come veniva trattata la donna. Cioè stavano molto meglio, capito? Stavano meglio. Loro dicevano, i pagani dicevano, caspita, vivere come cristiani è più dignitoso. C'erano quartieri di città in cui c'erano molti cristiani, in cui non c'era rischio che ti sgozzassero la notte. Ecco, allora noi dobbiamo proprio puntare su questo, cioè provare a pensare a questo. Allora, non è facile, perché oggi come oggi proprio questi valori del cristianesimo sono diventati valori della civiltà umana, per cui è chiaro che ecco, tante cose sono, grazie al cielo, per esempio la dignità della donna non è che è soltanto una esclusiva del cristianesimo, no? Però noi dobbiamo andare alla ricerca di quegli aspetti della vita normale per cui uno, entrando in contatto non con un cristiano ma con i cristiani, perché poi noi non è che entriamo in contatto con un cristiano, stiamo attenti, cerchiamo sempre di fare discorsi sulle virtù individuali, no? In realtà le virtù, certo, nascono, sono la somma di quelle individuali, ma poi diventano virtù comunitarie, appunto ieri il circolo veniva detto, relazionali, no? Cioè, per forza. Ecco, allora, io volevo ricollegarmi a quello che dicevo prima, cioè, dovrebbe essere incontrare i cristiani, incontrare, per esempio, in questo momento, persone che ti aiutano. Che ti aiutano, allora, ormai c'è proprio bisogno di aiuto arrivare a fine mese, per molte, nel nostro quartiere è così, arrivare a fine mese, non avere lavoro, ecco, ci capita a tutti noi di gente che ci chiede soldi, anche persone insospettabili, e poi noi siamo in questa grande, abbiamo la grande fortuna di fare parte di questa meravigliosa realtà sociale che è l'ELIS, per cui si aiutano tantissime persone, no? a trovare lavoro, a collocarsi sul mercato del lavoro. Però poi questo non è che lo facciamo noi, almeno io non lo faccio, insomma, quindi io faccio molto 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 poco e molto meno. Però per esempio cioè essere persone che risolvono le tensioni sociali. Vediamo che anche su questa faccenda della guerra in Ucraina ci sono tensioni. Allora, per esempio, dire guarda, la guerra non è mai giusta, quindi non è che quella là era giusta e questa è ingiusta, quella è ingiusta e questa è giusta, no? Trovare, cioè, dobbiamo trovare il modo, l'attrazione, la scommessa per l'attrazione è su questo terreno. Il 100 per 1 non è qualcosa, come posso dire, di egoistico. A me è capitato una volta di commentare questa cosa con una persona, cioè che cosa? Cioè, guarda che Gesù faceva i miracoli. Gesù faceva i miracoli, cioè com'era la predicazione di Gesù? Andava in un villaggio, c'era la predicazione e c'erano i miracoli. Cioè è il miracolo che io da lebbroso non sono più lebbroso, da cieco vedo. Allora quello mi ha risposto, sì, però poi dopo le cose, poi uno non è più rimasto fedele, ho capito, ma questo non importa, cioè nel senso che molti non sono rimasti fedeli, è chiaro che non è che è soltanto il miracolo, no? Poi c'è tutto, c'è bisogno di tutta la formazione, chiamiamola dottrinale, ascetica, tutto quello che vuoi, ma qui il problema è che non c'è l'inizio. C'è bisogno dell'inizio, c'è bisogno, lo stesso, ecco, allora, Pietro, perché segue Gesù? Pietro segue Gesù perché vede il miracolo della pesca miracolosa, che nel suo caso è sul lavoro professionale, non mi stancherò mai di dirlo, perché non è che sono tutti, possiamo essere ciechi, zoppi, lebbrosi, no? Invece il lavoro professionale riguarda tutti. Lui vede questo e poi vede il miracolo della suocera, cioè, e poi Pietro, partendo da questo, no, diventa Pietro con tutte le sue difficoltà che conosciamo bene. Quindi, cioè questa, tornando quindi proprio all'inizio, digiuno, no? Cioè, se io riesco a creare attorno a me, siccome digiuno dalla mia ira, dalla mia competitività, dal mio voler prevalere, dal mio voler aver ragione, questa, appunto, questa concorrenza che per certi aspetti è sicuramente buona, però bisogna, può anche essere veramente molto immorale, questo non è che possiamo prendere assolutamente come esempio il capitalismo, no? Ecco, noi dobbiamo costruire questa situazione che poi è la verità, cioè nel senso che è chiaro che noi come facciamo a non dire che l'Occidente, che la cristianità, ecco, la cristianità è sicuramente stata una situazione secolare di maggior dignità della persona per tantissimi aspetti, no? Io non, adesso non ricordo esattamente quando, ma c'è stato un momento nel quale appunto le guerre le facevano soltanto i soldati, da un certo punto in poi. Non venivano più coinvolti i civili, quindi vedete in questo momento, oltretutto tecnicamente, sia russi che ucraini sono cristiani e questa è una cosa veramente molto triste, no? Comunque, ecco quindi il digiuno per la pace sono come quelle briciole della donna sirofenicia, briciole di pane, il pane dei figli. Gesù dona la pace quando dice: no, vi do la mia pace dopo la resurrezione. Questo è il pane dei figli. Però questo pane dei figli deve arrivare un po' a tutti. E le briciole alle quali oggi noi rinunciamo sono briciole che nel loro piccolo contribuiscono a sconfiggere la guerra.